Alle 11.16 sta suonando Mina con Neve. Ben ritrovati su Radio Action, in attesa anche del prossimo collegamento nei prossimi giorni su eok.it. Questa è la catapulta e diamo il ben trovato anche a Nadia Spallitta. Buongiorno Nadia.
Buongiorno a voi, buongiorno Mario.
Allora Nadia Spallitta, vicepresidente del Consiglio Comunale, nonché consigliere comunale, attivista nel senso legale delle cose che ci piace sottolineare, ovvero in prima linea anche con l'aspetto ZTL, ne abbiamo parlato qualche giorno fa con Marcello Robotti, lei è uno dei legali che si sta occupando di portare avanti il ricorso contro questa logica di ZTL, quindi non contro le ZTL, questo va sempre sottolineato. Ma con Nadia io questa mattina, Nadia se me lo permetti, vorrei parlare di due aspetti. Il primo, visto che abbiamo parlato adesso qualche minuto fa con Fabrizio Ferrandelli, sulla ufficialità della tua candidatura a sindaco e quindi eventualmente la partecipazione alle primarie per il prossimo 2017. Questa è la prima domanda.
Sì, allora intanto questa è un'ipotesi di candidatura, ora spiegherò meglio il perché. Nasce da un percorso personale.
Fatto di tanti sostenitori, diciamo le cose come stanno. Te lo chiedono, è vero.
Legato al fatto, sono molte donne, ma non soltanto, che mi chiedono fortemente questa candidatura, anche alla luce di questo percorso che è durato quasi 9 anni di dedizione alla nostra città.
Sì.
Durante questo periodo io ho veramente messo da parte ogni tipo
interesse personale.
Lo posso confermare. Non mi sono candidata, ne ho fatto altro se non veramente militare al servizio della città. Poi qualche volta posso anche aver sbagliato, nessuno è perfetto, ma sicuramente ho lavorato con grande passione
e dedizione.
Quindi ad esito di questo percorso dedito mi è stato chiesto anche da associazioni, semplici cittadini,
certo.
Da più colleghi, da più parti. Devo dire che è oggettivamente un'impresa solo pensare di candidarsi come sindaco di questa città, perché è una città difficile, complessa, che ha moltissimi problemi da affrontare e risolvere e che presuppone indubbiamente non solo la buona volontà, ma a mio avviso anche molte competenze.
È una partecipazione di competenze anche qui.
E molte competenze, certo. Non solo personali, perché nessuno è onnisciente.
Certo, chiaro.
E per questo io mi sento di dire sono disponibile a candidarmi, ma ad esito di un percorso partecipato
condiviso,
che possibilmente passi attraverso delle primarie del centro-sinistro, delle primarie aperte.
Certo.
Io mi sento di dare la mia disponibilità, ma data le grandi responsabilità che sicuramente il ruolo implicherà e comporterà, perché chi decide di fare il sindaco deve sapere di dover affrontare problemi enormi e deve
oggi
essere in grado di risolverli.
Esatto,
deve essere in grado di risolverli. Quindi
non basta dire
desidero candidare, voglio candidare. Il percorso deve essere un percorso meditato, non dico sofferto, ma meditato,
chiaro,
approfondito, e deve passare sicuramente attraverso una partecipazione che io vedo come elemento istituzionale, per esempio nelle primarie.
Certo.
Quindi io auspico che si facciano delle primarie centro-sinistra e che dove io sarò indubbiamente
candidata,
candidati.
Certo.
E ad esito di queste primarie chiaramente io auspico che la mia attività, il mio impegno
sia tenuta bene in considerazione per tutte le
venga
resto
valutata,
certo, certo, certo,
correttamente. Quindi io rinvio alla città in realtà la mia ipotesi di candidatura, chiederò chiaramente di sostenermi, però sono anche consapevole che è un impegno enorme,
perché sì,
Palermo è una città davvero complessa, difficile,
con tanti problemi.
Io tra l'altro la conosco anche da altri punti di vista, non solo perché sono avvocato, ma pochi sanno che io avevo vinto anni fa un concorso per la carriera direttiva. Ho lavorato svolgendo questa carriera per anni come dipendente del comune, i miei colleghi sono gli attuali dirigenti del comune di Palermo, e poi però essendo uno spirito libero mi sono dimessa.
Okay.
Però conosco quindi la macchina comunale per aver
certe dinamiche anche
lavorato, quindi secondo me questo,
la competenza non ti manca, diciamo che
no,
la competenza,
ma questa componente è importante. Noi non possiamo permetterci, indipendentemente da chi sarà il di chi saranno i candidati e chi saranno gli eletti. Non ci possiamo permettere, secondo me, soggetti che non abbiano conoscenza della macchina comunale, non abbiano specifiche competenze, perché poi dobbiamo aspettare 2-3 anni che acquisiscano questi elementi.
E non va bene,
Palermo,
sono d'accordo
Palermo
con te, sono d'accordo con
permettere.
Te. E allora, siccome come sempre anch'io ho poco tempo purtroppo, volevo spostarmi proprio sull'attenzione, sulla partecipazione e sulle tue competenze, per parlare di AMAT, perché ancora una volta tu ti sei espressa,
allora,
hai fatto tutti i conti.
Preciso che non sarò io il legale,
no.
Ma io do chiaramente un contributo anche tecnico, giuridico, perché sono comunque un avvocato amministrativista, però i legali del ricorso
le ZTL Alessandro Dagnino
saranno,
certo,
Alessandro Dagnino e Giovanni
e Simone, esattamente,
come dico, mi sembrava corretto dirlo,
certo.
Dopodiché tengo a precisare, me l'hai detto anche tu prima, non sono contrario alle ZTL, anzi,
ma questa logica
è un istituto assolutamente indispensabile, ma non queste ZTL che di fatto, e non lo dico io, lo dicono gli atti, servono a coprire i costi di AMAT.
E io lì voglio arrivare,
AMAT in questo momento.
Aspetta, no, devo farti una domanda, la prima domanda te la voglio fare, ho necessità di fartela io, perché,
prego,
c'è una dichiarazione che credo tu abbia fatto, l'ho letta, e riguarda un finanziamento non autorizzato dal Consiglio Comunale per 6,5 milioni, debiti verso altri finanziatori, insomma c'è un debito, è stato acceso un mutuo in qualche maniera.
C'è stata una cessione di crediti, procedura che si chiama factoring,
sì,
che ha comportato, lo scrive l'AMAT nella sua relazione semestrale, che ha comportato l'assunzione di un debito di oltre 6 milioni di euro. Si tratta di manovre finanziarie complesse e delicate che a mio avviso devono essere autorizzate, ad esempio nell'interno di un budget o di un piano industriale, che sono atti che il Consiglio Comunale ha il diritto dovere di votare e che invece ad oggi non vengono trasmessi al Consiglio Comunale. Quindi quando si parla di queste operazioni finanziarie che potrebbero anche essere rischiose o comunque determinare una esposizione debitoria, la competenza ad autorizzarle secondo me rimane del Consiglio Comunale,
certo,
o tutto al più della Giunta. Non mi risulta che ci siano state questo tipo di autorizzazioni. Quindi su questo io farò un'interrogazione, perché trovo delicato e rischioso questo percorso.
Parliamo del fonte dei debiti, del fronte anzi dei debiti. Pare
allora,
che ci sia un contenzioso anche con i lavoratori dell'AMAT.
I lavoratori hanno già vinto un contenzioso contro l'AMAT, credo legato a mansioni e trattamenti retributivi, e ad esito di una sentenza della Corte d'Appello l'AMAT è stata condannata a pagare e ha subito già pignoramenti per circa 4 milioni e mezzo
di euro.
Nonostante quindi molteplici incarichi professionali, l'AMAT non riesce a sostenere le sue ragioni in giudizio. Probabilmente nella fattispecie i lavoratori erano dalla parte della ragione, quindi probabilmente non è dipeso dalla difesa, però sicuramente ci sono dei contenziosi che si potrebbero evitare con comportamenti di buon andamento e di buona amministrazione. Non si evitano, i risultati sono questi clamorosi di un indebitamento ulteriore di circa 4 milioni e mezzo.
E quindi questo, sommate gli altri, pare che praticamente si è arrivati a un debito di circa 24 milioni da parte dell'AMAT.
Allora, diciamo, nell'analisi del bilancio è un'analisi complessa, per questo prima parlavo di competenze,
cioè, certo.
Chi decide di andare a governare deve anche sapere leggere direttamente e personalmente gli atti,
certo,
perché se non lo sa fare finisce che la gestione della città è affidata ad altri,
a
coloro che invece li sanno leggere e esaminare.
Ecco.
Ora, analizzare un bilancio di una società partecipata non è facile,
direi.
Ci sono le voci di entrata che vengono definite valore della produzione e le voci di uscita che sono i costi. Tra le voci di costo mi ha colpito questo aumento dell'esposizione debitoria nei confronti di terzi fornitori. Che sono quindi dei debiti certi. Sostanzialmente i fornitori hanno erogato le loro prestazioni, l'amministrazione ha delle esposizioni debitorie per circa 24 milioni. Rispetto al semestre dell'anno precedente c'è un incremento di esposizione debitoria verso fornitori di circa 5 milioni.
Eccola.
Che anche questo è inaccettabile.
E come si dovrebbe fare secondo le logiche degli amministratori comunali e amministratori di azienda? Cioè, quale dovrebbe essere? C'è un manager, super manager, top manager, come sicuramente saranno quelli dell'AMAT. Cosa fanno?
Ma ti dico una cosa che io trovo grave, sulla quale interverrò. L'AMAT in questo momento sta facendo delle parziali assunzioni. Voglio capire di che cosa si tratta.
Assunzioni?
All'interno delle categorie protette. Devo capire meglio che cosa è, a che cosa si stia ottemperando e che cosa sono queste assunzioni. E lo dico perché mi fanno specie procedure di assunzioni che potrebbero essere legittime, attenzione, devo verificare, ma in un momento in cui l'AMAT registra alla fine del suo primo semestre una perdita gestionale strutturale, quindi accertata, esistente, di circa 6 milioni di euro. Quindi l'AMAT già perde 6 milioni di euro, come fa a, ad assumere?
Eh sì, ora è un principio matematico sovvertito.
Ora devo capire se sono obblighi o se sono facoltà, perché voglio capire questo profilo, perché se si tratta di facoltà è singolare che in costanza di una perdita strutturale. E poi, altra particolarità, cosa dovrebbe fare un buon amministratore? Non dovrebbe esternalizzare i servizi che si possono erogare e rendere attraverso i propri dipendenti.
Certo, certo.
L'AMAT ha un'officina, eppure se noi guardiamo laddove riusciamo, attenzione, il sito dell'AMAT non è trasparente, nel senso che è in continuo aggiornamento, in continua modifica, per cui di fatto
non si può assumere le informazioni,
non si può accedere agli atti.
Ho capito,
però alcune pagine sono comunque con grande difficoltà
sei riuscita a decifrarle,
si possono analizzare.
Ho capito.
Per esempio troveremo, analizzando gli atti
in 30 secondi, che ho la pubblicità che mi sta massacrando,
sì, le esternalizzazioni di servizi a trattativa privata, che invece in modo più efficiente ed economico si potrebbero
essere svolte col personale
all'interno,
certo.
Oppure con gare pubbliche dove c'è la garanzia dell'offerta
però, l'ultima domanda ma chi è che decide di fare questo tipo di intraprendere queste azioni? C'è un manager? È il direttore generale? C'è Goldrake? Chi è?
Io credo che al di là delle scelte del manager o del consiglio di amministrazione, io credo che ci siano degli indirizzi politici.
Ah, basta, mi fermo qua, mi basta questo, avremo modo di approfondirlo. Grazie mille,
bene,
a Nadia Spellitta.
Grazie
Nadia, buona giornata e buon lavoro.